Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Buonasera da Maurizio Melis. Il grosso dei consumi del comparto edilizio, che da solo vale il 40% dei consumi energetici, è legato a riscaldamento e condizionamento, quindi ha un fabbisogno di calore e di freddo. Calore e freddo che in realtà abbondano, ma nella stagione sbagliata. Questo è vero soprattutto per l'energia solare, per estendere l'uso della quale è perciò necessario prevedere dei sistemi di accumulo che facciano scorta di calore d'estate per poi renderla disponibile d'inverno. Ragionamento che di per sé appare del tutto ovvio, eppure i primi progetti in grande stile di accumulo di energia termica, come quello di Marstal di cui abbiamo parlato ieri, si cominciano a vedere solo ora e se ne parla anche poco. Allora cerchiamo di capire un po' meglio questa partita con l'aiuto di Riccardo Battisti, che è responsabile delle energie rinnovabili di Ambiente Italia. Buonasera Battisti.
Buonasera.
Allora, lei per cominciare ci porta ancora una volta in Danimarca, ma in un'altra cittadina, quella di Brædstrup. Lì che cosa hanno fatto?
Beh, lì diciamo sulla falsa riga di Marstal hanno utilizzato molta energia solare, quindi molti collettori solari, sempre il concetto di accumulo stagionale, ma non più un accumulo a piscina apposta, diciamo come quello di Marstal, ma un accumulo fatto semplicemente con delle perforazioni, quindi con delle sonde, chiamiamole così, che riscaldano il terreno, quindi non c'è un vero e proprio serbatoio sotterraneo.
Non c'è un grande serbatoio d'acqua, si usa proprio il terreno come riserva di calore, con dei tubi infilati dentro in cui scorre dell'acqua calda, fredda, a secondo delle esigenze. Ecco, quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto all'altro metodo, quello diciamo del grande serbatoio d'acqua?
Il vantaggio principale è che la perforazione costa di meno e quindi sicuramente il vantaggio in termini di costo per metro cubo accumulato. Ma ovviamente lo svantaggio grosso è che è meno efficiente, perché parte del calore si disperde nel terreno.
Anche se gli si fa una specie di coperta sopra, insomma, non tiene come un serbatoio isolato. E poi ci vuole anche un terreno con delle caratteristiche particolari. Non si può fare sempre questo giochino, no?
No, proprio perché c'è questo rischio di dispersione forte, soprattutto sui lati dove non ci può essere isolamento, deve essere un terreno dalle caratteristiche geologiche chiare, per esempio non ci deve essere passaggio di acqua spalda, eccetera.
Ecco, fin qui abbiamo parlato con queste due cittadine danesi di due diciamo così approcci in grande stile, due grandi impianti, tanto è vero che c'è un teleriscaldamento di mezzo. Ecco, mi chiedevo se questo meccanismo fosse replicabile in modo ragionevole anche su piccola scala, penso al condominio, al complesso residenziale, ma anche alla singola villetta. Qui in Italia di teleriscaldamento ne abbiamo pochissimo.
Il sistema è assolutamente replicabile, magari cerchiamo di fare un esempio numerico, quindi se abbiamo a che fare con un nucleo familiare, quindi l'esempio che si faceva della villetta, per accumulare per esempio una quantità di calore sufficiente a coprire, non so, il 50% del proprio consumo con solare termico, ci vorrebbe qualche decina di metri cubi, quindi questo vuol dire un serbatoio magari alto 5 metri con un raggio di un paio di metri, quindi comunque di dimensioni abbastanza considerevoli, ma non impossibili.
Non impossibili, diciamo, sono le dimensioni di una stanza piuttosto grandicella, che però lei dice, se per esempio c'è un giardino, si può fare un buco nel giardino, no?
Esattamente, anche perché diversamente dagli accumuli di grande taglia, qui si potrebbe utilizzare un semplice serbatoio, quindi una tanica di acqua.
Una tanica d'acciaio isolata, insomma, non servono tecnologie particolari come quelle che si sono usate nei casi di cui abbiamo parlato. Ecco, senta, allora perché non si fa? Capisco che allora lei naturalmente ha indicato un problema di spazio, che però non si pone sempre. Certamente in una città molto affollata è difficile trovare questi spazi. Ma pensiamo a tutta la provincia, alla distesa di villette del nord Italia, eppure non si fa.
Sì, lo spazio resta un problema, magari è un problema sicuramente più per gli edifici esistenti che magari per i nuovi, e poi c'è un problema, diciamo così, di poca conoscenza tecnica da tutti i punti di vista, quindi dell'utente finale, ma anche, perché no, dei progettisti. Spesso nessuno propone una soluzione di questo tipo, quasi non crede che possa funzionare, mentre gli esempi del nord Europa e dell'Europa centrale ci hanno dimostrato che il calore riesce a rimanere lì fino a quando ci serve, cioè in inverno.
Tra l'altro le condizioni climatiche italiane dovrebbero rendere tutto più semplice, perché noi abbiamo più sole, quindi servono meno pannelli per produrre la stessa quantità di calore, in più abbiamo un inverno più breve.
Esatto, quindi noi ragioniamo poi spesso su dei numeri che sono tipici appunto dei paesi del nord Europa, qui la situazione è senza dubbio più vantaggiosa.
Senta, c'è un incentivo di qualche tipo? Cioè, immaginiamo che io volessi farlo a casa mia, posso usufruire di qualche detrazione, viene riconosciuto?
Purtroppo non ci sono incentivi, appunto le detrazioni sappiamo bene che includono in realtà gli interventi più, possiamo chiamarli famosi, quindi anche l'ignoranza tecnologica di cui parlavamo prima in realtà credo che si rifletta poi anche sugli incentivi.
Grazie, grazie Riccardo Battisti.
Grazie mille a voi.
Ci fermiamo qui, allora appuntamento a lunedì.
Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.